Signore, ti ringraziamo. Ti ringraziamo perché è una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti, ma le tue compassioni si rinnovano di giorno in giorno e per la tua luce noi vediamo la luce. Così in questo giorno ti preghiamo, Signore Dio, che tu ci dai comunione con la tua parola, Signore, perché, Signore, se abbiamo comunione con la tua parola e col tuo spirito, allora realizziamo quella gioia profonda interiore, forma profonda di un matrimonio che è avvenuto tra lo spirito dell'uomo e lo spirito di Dio, che in comunione camminano. Ed Enoch camminò 300 anni in questa comunione e poi non fu più trovato, perché l'Eterno, che era unito ad Enoch ed Enoch unito all'Eterno, ebbene, lo trasportò nella presenza di Dio. Così avvenne anche ad Elia e così avverrà la sposa di Cristo: in un battere d'occhio sarà trasformata nell'aria. E così, Signore Dio, attendiamo il ritorno tuo santo. Ti preghiamo di benedire e aiutare gli ammalati e i bisognosi in questo giorno attraverso la parola di Dio e lo Spirito Santo. Raggiungi ogni anima e sii con noi in Cristo Gesù, che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Invito a prendere la parola di Dio in Giovanni capitolo 5, dal verso 24 al verso 27. Il tema di quest'oggi porta per titolo espulsione dal movimento religioso. Poi comprenderemo perché questo titolo. Parleremo in questo soggetto del seme che Dio ha piantato sulla faccia della terra, ossia la Chiesa. Parleremo della vita che la Chiesa ha e quindi tratteremo proprio come si manifesta questa nuova nascita che agisce nell'individuo attraverso una vita sovrannaturale. Ripeto, Giovanni capitolo 5, dal verso 24 al verso 27. Dio vi benedica, il Signore sia lodato e benedetti in eterno. In verità, io vi dico che chi ode la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, anzi è passato dalla morte alla vita. In verità, io vi dico che l'ora viene, è già al presente, e che i morti udiranno la voce del figliolo di Dio e coloro che l'avranno udita viveranno. Perciò che, siccome il Padre ha vita in se stesso, così ha data ancora al figliolo d'aver vita in se stesso, e gli ha data podestà di far giudizio, in quanto egli è il figliolo dell'uomo. Amen. Accomodatevi, gloria al Signore. E quello che accompagnerà questo tema è vita in se stesso. Come il Padre, voglio rileggerlo, 5:26 di Giovanni, dice così: perciò che il Padre ha vita in se stesso. Il verso 27 dice: così ha dato ancora al figliolo d'avere vita in se stesso. Io voglio parlarvi di questa vita in se stesso, che è il tema che ci accompagnerà e che ci guiderà in questo messaggio, insieme a quello che già vi ho detto all'introduzione. Fratelli, noi dobbiamo comprendere il piano di Dio. Sapete, il piano di Dio è un piano che con la razionalità, con la mente umana, non lo si può comprendere. Eppure Dio lo ha espresso attraverso esempi in natura. Molte volte utilizzava esempi naturali. Vedete, anche il Battista ha fatto ciò, i profeti di Dio, gli uomini di Dio. Ricordiamo anche quando il Signore parlò a Giona e diede l'insegnamento attraverso il ricino. Dio si è servito anche degli elementi naturali per dare un insegnamento all'uomo. E oggi noi avremo modo di comprendere il percorso della sposa di Cristo attraverso degli esempi naturali. Gesù utilizzò nelle sue predicazioni, ad esempio, il grano, come utilizzò la zizzania nei suoi esempi, come utilizzò altri esempi, e noi vogliamo oggi cercare di comprendere perché disse: come il Padre ha vita in se stesso, così il Figlio di Dio ha vita in se stesso. La vita, voi sapete, che è l'essenza nell'uomo, che alimenta il nostro stesso corpo, è in vita attraverso il soffio vitale, perché il nostro corpo, quando viene ritirato il soffio di Dio dal nostro corpo, avviene quello che viene chiamato decesso. Ora, cari nella grazia, dobbiamo soffermarci, e per comprendere questa vita in se stesso dobbiamo prendere un esempio naturale: il grano. Il grano viene seminato sulla terra, e voi sapete che dopo la semina, attraverso la buona terra, il clima, l'acqua, tutti i fattori che conosciamo abbastanza bene, comincia a germogliare, e da questo grano verrà fuori lo stelo, dallo stelo procederanno delle foglie fino ad arrivare alla spiga. Nella spiga c'è l'involucro e dentro l'involucro c'è il seme. Ora, tutta la spiga, tutta la pianta è avvolta dalla vita, quella vita che alimenta al grano, perché l'obiettivo fondamentale è di riprodurre ciò che è stato seminato in origine. E allora ciò che è seminato in origine lo troveremo dove? Nella spiga. Così quello che è stato seminato in Pentecoste, poi è giusto dire è stato seminato nella morte di Gesù Cristo, perché quel seme seminato non è altro che Gesù Cristo, che con la sua morte è come quel seme che è stato tolto dalla pianta ed è stato messo sulla terra. Noi sappiamo bene che Gesù, quale Logos, era in Dio, quale ragionamento, si comunicava, lo Spirito Santo comunicava ed esprimeva il suo progetto attraverso il Logos, in una forma immateriale, in una forma spirituale. Ma nel momento in cui il Logos venne fuori, porto un esempio: quando Dio disse sia la luce, questo è il Logos che opera e agisce. A quel punto nacque il cosiddetto principio, tutto secondo, come scritto in Romani capitolo 8 e in altri versi, secondo la preordinazione di Dio avanti la fondazione del mondo. Se oggi siamo qui è perché Dio lo ha preordinato avanti la fondazione del mondo. Vogliamo fare un applauso a Gesù? Alleluia, gloria a Dio, amen. E così, ad un certo punto, il Signore vide la necessità di rivelarsi alle sue creature, ma non poteva farlo quale spirito eterno. Nessuna creatura può stare di fronte a quell'eternità, in quella luce inaccessibile, dice la scrittura, in quella grande gloria, in una potenza che non possiamo neppure comprendere con la nostra mente. E così, cari nella grazia, ha deciso di apparecchiarsi un corpo, dove, scritto in Colossesi, ha riversato tutta la sua deità. Attraverso quel corpo, gli apostoli, che non potevano vederlo, quando chiesero, ci ricordiamo di Filippo, mostraci il Padre, Gesù può dire: chi ha visto me ha visto il Padre mio, perché in lui è discesa la pienezza dello Spirito Santo, la deità di Dio. E così gli uomini hanno potuto vedere Dio a faccia in Cristo Gesù. A me ne vogliamo fare un applauso al Signore, alleluia, gloria a Dio, alleluia. Ma per avvenire questo, voglio spiegarvi qualcosa. Prima che io porto un esempio, per ora è il periodo che si parla molto di quello che è successo in Germania, sappiamo bene della Volkswagen e così via. Prima che acquisto una macchina, cosa si fa? Si prova, è vero, bisogna vedere se quella macchina funziona bene, se la velocità corrisponde, se tutto è in ordine secondo quello che il libretto di istruzione indica. E così, cari nella grazia, quel corpo, prima di essere investito della pienezza dello Spirito Santo e prima di essere nella pienezza della redenzione, perché vedete che oggi Gesù non è quel Gesù umano soltanto che hanno potuto vedere gli apostoli. Oggi quel corpo, come lo vide Giovanni nel libro dell'Apocalisse, è nella pienezza dello Spirito di Dio, quindi lo vedete avvolto del fuoco di Dio, della gloria di Dio, cari nella grazia. E così, cari nella grazia, mentre lui era sulla terra è stato provato come un uomo. E voglio farvi notare l'importanza di questa vita in se stesso, perché voi sapete che la Chiesa è il corpo di Cristo sulla terra e deve rispecchiare quelle qualità del Cristo. Ora, la Chiesa è nella prova, viene provata, testata, se il corpo che si sta formando è idoneo per avere il totale riversamento della potenza di Dio. Noi abbiamo ricevuto una potenza da parte di Dio, siamo stati riempiti dalla potenza di Dio, Atti capitolo 2, cari nella grazia, Atti capitolo 1. Però, fratelli e sorelle, stiamo per ricevere un'unzione sovrannaturale che viene chiamata assorbimento. Infatti Paolo ne parla nella lettera ai Corinzi e dice: ciò che è mortale sta per essere assorbito dalla potenza dello Spirito Santo. E questa potenza, quando ci assorbirà, porterà l'uomo a non essere più soggetto alla gravitazione, ma sarà sollevato. So che sembra fantascienza quello che vi sto dicendo, ma chi legge la Bibbia lo sa bene che sto dicendo la verità. Perché in un battel d'occhio saremo portati nell'aria, mutati in un battel d'occhio, per incontrare lo sposo celeste che è Gesù Cristo. Ora, il Padre ha vita in se stesso, e adesso comprenderemo che cos'è questa vita in se stesso. Il Figlio ha vita in se stesso, la Chiesa deve raggiungere questo equilibrio di vita in se stesso. Che cos'è questa vita in se stesso? Adesso la spieghiamo. Quel seme che era preordinato da parte di Dio è stato seminato come granello ignudo. Gesù è morto sulla croce e ha dato atto ad una nuova nascita della Chiesa, una Chiesa ripiena della potenza dello Spirito Santo e della parola di Dio. Giovanni capitolo 3 lo stiamo trattando per ora nei seminari. E allora abbiamo ricevuto la pienezza della parola e dello Spirito. Ma stati attenti, ciò che è stato seminato puro, spesso si dice, ma in Atti era meraviglioso vedere quell'atmosfera che era unica. Ma proprio in Atti trovate il segreto degli ultimi tempi, perché lì si parla di un tempo di restaurazione in cui la Chiesa, quando viene rilasciato Gesù che è nella gloria, deve raggiungere lo stato di restaurazione, e questo avviene nell'ultimo tempo. Tu il grano non lo raccogli dallo stelo, non lo raccogli dalle foglie, non lo raccogli neppure quando la spiga è nei primi momenti di crescita, ma solo alla fine e per l'ultima epoca, mentre ci sarà una chiesa apostata, mentre ci sarà una zizzania evidente, ci sarà una sposa che raggiungerà l'equilibrio potente per il rapimento. Vogliamo lodare il Signore. La gente certe volte dice: ormai la Chiesa andrà distrutta, sono tempi di apostasia. A me ne sono d'accordo, ma non stiamo parlando della Chiesa nominale. Qui noi stiamo parlando della sposa di Cristo, una sposa che c'è, una profezia, più profezie che dichiarano che avrà una sposa casta, vergine, ripiena della potenza dello Spirito Santo. E così questa pianta, di cui il seme Gesù, piantato nel tempo del periodo pentecostale, nella sua morte, vediamo che gli risuscita e comincia a crescere questa pianta. Notate che nei vari secoli ha affrontato difficoltà. Queste difficoltà, potremmo parlare del Medioevo, e comincia a vedersi questa pianta nel tempo dei riformatori. Noi a scuola abbiamo studiato Lutero, ma ce ne sono stati tanti, non è stato solo Lutero. In quel periodo di riforma comincia a prendere forma nuovamente questa pianta che si scontra contro Laodicea, si scontra quindi contro un sistema che si è formato. Oggi siamo nell'epoca di Laodicea, ma già dal tempo dei riformatori si sta combattendo contro un sistema che ad oggi è diventato Laodicea. E questo sistema di tradizioni, dottrine, e non pensate soltanto nelle religioni sbagliate, ma mi riferisco anche ai gruppi evangelici, ha portato gli uomini a far sì che venisse fuori un sistema religioso che non ha niente a che fare con l'organismo vivente chiamata sposa di Cristo. E così i riformatori, e così potrei citare Wesley, e da Wesley possiamo arrivare a quello che ha fatto veramente una grande storia nella storia dei pentecostali, il movimento di Azusa Street, dove uomini comuni cominciarono a ritornare allo studio della parola di Dio e la potenza dello Spirito Santo scese. Però voglio farvi notare che mentre cominciamo a vedere i primi chicchi, Dio non rimane con Lutero come movimento i luterani, perché vedete quello che oggi c'è in mezzo ai luterani che stanno ritornando nel 2017 attraverso quello che le ecumene stanno ritornando alla loro madre. E così, cari nella grazia, i vari movimenti, anche il movimento che viene fuori da Wesley, ritornerà nel movimento ecumenico, e mi riferisco alla Chiesa di Stato a Roma. Tutto ritorna lì, ma da quelli invece che si chiamano la sposa vengono rigettati fuori dalle organizzazioni, perché loro continuano ad essere i veri protestanti, e noi vogliamo continuare a protestare volendo rimanere fermi nelle sacre scritture. E così, mentre i movimenti religiosi vanno tutti a Roma, vediamo che gruppi di semi che conosce solo Dio continuano a portare quell'originalità della parola di Dio. E arriviamo ai nostri giorni. Se oggi noi ci definiamo pentecostali, facciamo un errore. Noi, se l'abbiamo come insegna, è solo per indicare qual è la nostra estrazione, ma noi siamo fondamentalmente figli di Dio, cristiani che amano mettere in pratica la buona e potente parola di Dio. Ora prendiamo ciò che faceva Gesù, ossia lui prende il seme. La vita sì, nello stelo c'è, la vita nelle foglie c'è, la vita nelle spighe c'è, la vita c'è nell'involucro, ma soltanto l'azione riproduttiva è nel seme, non può essere nella spiga, non può essere nelle foglie, non può essere nello stelo. La vita riproduttiva è nel seme, e così Gesù oggi ci sta parlando di questo seme che ha vita in se stesso, ossia è in grado di produrre una nuova vita. Ringraziamo Dio per la sposa di Cristo, alleluia. Più tardi tratteremo questo tema importante, a Dio piacendo, dove si parla della sposa. Oh fratelli, come Eva era in Adamo, così la sposa è in Cristo. È come una donna, sapete, che ha metà del patrimonio genetico adatto per poter riprodurre una figliolanza, ma di bisogno del marito. Così la sposa ha una forma di vita in sé come il seme. Essa non è come la spiga, essa non è come l'involucro, essa non è come lo stelo, pur essendo una pianta che ha attraversata da vita, ma ella è quel seme che ha ricevuto il seme di Dio, come una donna che ha il patrimonio genetico, e quando riceve il seme della vita, la parola e lo spirito, è in grado di poter dichiarare il Signore: dai loro seno uscirà fiumi d'acqua viva. Vogliamo lodare e benedire il Signore. Oh, alleluia. Avete notato nella tentazione di Gesù? Lì il diavolo vuole far uscire questa vita e gli dice: se tu sei il figlio di Dio, di alle pietre di diventare pane. Sì, lui, Satana, voleva metterlo nelle condizioni di far uscire fuori la potenza che era in lui, che aveva ricevuto da Dio, ma lui non cadde, anzi utilizzava quello che potrebbe essere lo strumento razionalmente più debole, la parola. E altresì scritto, e con la parola stesso metteva KO il diavolo. Scendi dalla croce se sei il figlio di Dio. Lui poteva scendere. Vedete, Satana sapeva che Gesù poteva interrompere tutto, ma Gesù rimaneva, pur avendo vita in se stesso, sottomesso alla vita di Dio. Lui stesso dice: io fo le opere che il Padre mio mi mostra. Lui non utilizzò mai la vita che Dio aveva riversato in quel tabernacolo per fare delle opere proprie, ma era sottomesso a compiere le opere di Dio. Così, cari nella grazia, dice la scrittura che Gesù disse: io depongo la mia vita. Vedete, fratelli e sorelle? Però lui è stato sottomesso a Dio, quale spirito. Ora è qui che dobbiamo comprendere cosa avviene in qualsiasi albero in natura, come avviene anche nel grano. Quando il grano, quando un albero ha prodotto un frutto, cosa fa il frutto maturo? L'albero se ne libera, si sgancia dall'albero, avviene quella che è l'espulsione. Così il grano viene espulso, così qualsiasi frutto viene espulso da quella pianta. È chiaro, fratelli e sorelle? E allora comprendiamo bene ciò che è avvenuto nel corso dei secoli e ciò che avverrà ancora ai nostri giorni. Voglio leggervi la parola di Dio in Ebrei capitolo 13 verso 12. Perciò ancora Gesù, a ciò che santificasse il popolo per lo suo proprio sangue, il frutto maturo che ha dato, ha sofferto fuori dalla porta, fuori da ogni sistema, staccato dalla pianta. Israele era quella pianta antica di cui essi stessi, per esempio vi cito Matteo capitolo 3 verso 9: e non pensate di dir fra voi stessi: noi abbiamo Abramo per padre, perciò che io vi dico che il Dio può da queste pietre far sorgere figlioli ad Abramo. Giovanni capitolo 5 verso 45: non pensate che io vi accusi, Appo il padre, ve chi vi accusa, cioè Mosè, nel quale voi avete riposta la vostra speranza. Loro si rifacevano alla pianta, non avevano una vita personale con Dio. Oggi è il problema della gente. La gente dipende dalla denominazione, la gente dipende dalla struttura. Oh, io faccio parte di quella chiesa, il mio pastore è questo, io sono nato in questa estrazione. Oh, noi abbiamo chissà da quanti anni, un po' come facevano gli ebrei: noi siamo figli di Abramo, abbiamo avuto Mosè, ma Gesù venne proprio per dichiarare: bene, Abramo ha lavorato. Bene, sappiamo che Mosè ha lavorato, ma noi abbiamo di bisogno di attingere direttamente dalla vita che è Gesù Cristo. Alleluia! Il granello deve avere una vita in se stesso, un collegamento, come è scritto in Romani capitolo 2, direttamente il nostro spirito in collegamento con lo spirito di Dio. Ecco perché quando leggiamo ad esempio, che è importante, questo lo voglio anche citare, Matteo 19 verso 5, e disse: perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si congiungerà con la sua moglie e i due diventeranno una stessa carne. Non ci può essere una nuova vita se non c'è un distacco. Tu non puoi seminare la pianta del grano, tu devi levare il grano dalla pianta del grano. Così una coppia non può realizzare un nuovo nucleo di vita se prima non si distacca dai genitori e formano una nuova pianta. Così la chiesa deve uscire fuori, Matteo capitolo 25, da ogni sistema religioso, perché sistema religioso indica la pianta del grano, quella pianta del grano che magari nell'esteriore noi guardiamo, oh che bello, cominciamo a guardare l'involucro del grano e diciamo: oh, in questo involucro si fanno opere benefiche, si fanno opere meravigliose. Ma la scrittura ci dice: in molti casi religiosi hanno l'apparenza della pietà, ma ne hanno rigettato la potenza di Dio, e la potenza di Dio è nascosta nel grano, come era nascosta in Gesù. Non lo riconoscevano, ma c'era qualcosa che li metteva in difficoltà: il messaggio. E così le pecore ascoltano il messaggio di Dio, fratelli e sorelle. Vedete, Matteo 25, cosa fa la differenza tra le avvedute e le disavvedute? L'abbiamo molte volte detto. Abbiamo detto che le une sono avvedute e le altre disavvedute. Abbiamo detto chiaramente cosa significa vedere e non vedere. Abbiamo però detto qualcosa di meraviglioso: le avvedute, proprio perché ci vedono, hanno portato seco l'olio. Hanno vita in se stesso, hanno portato una porzione di vita. Questa vita viene da Dio, non c'è vita che l'uomo può avere da se stesso, l'hanno ricevuta da Dio, ma quella vita è diventata così immagazzinata che è diventata vita a se stesso. Così la chiesa, nella tribolazione, nell'angoscia, anche se si trova sola, anche se si trova distaccata dalla pianta, egli sa che il regno di Dio, Evangelo di Luca, non è che tu lo puoi vedere, il regno di Dio è dentro di noi, la potenza di Dio è celata dentro di noi. E allora, chiesa, in questo giorno puoi lodare Dio, lodare Dio con tutto il cuore, perché quella vita celata in piccoli vasi avrà la potenza di portarti nella gloria di Dio. Conclusione del messaggio: per potere Gesù adempiere al suo mandato e portare avanti una nuova pianta, dovette essere distaccato dalla pianta. Fu rigettato espulso come avviene in natura da qualsiasi sistema religioso, fatemi aggiungere, anche da quello apostolare. Gli stessi apostoli scapparono, la stessa struttura che lui aveva posto avanti lo lasciarono solo, perché doveva rimanere un seme solo. Nel Getsemane rimase un seme solo. Così, fratello, sorella, oggi è questo quello che ti voglio dire: non saranno salvati i movimenti luterani, non saranno salvati i movimenti delle varie denominazioni. No, assolutamente non è una denominazione ad essere salvato. So che con questo dire molte volte mi faccio nemico molte persone, ma io vi voglio dire che la salvezza non è in quella che è la struttura. La salvezza è solo in un nome, non è stato dato altro nome sotto al cielo per lo quale si può avere la salvezza, se non un solo nome, il nome di Gesù Cristo. Fino a quando tu dipendi dalla pianta, da una struttura, bene ne ha attinto la vita, bene noi siamo andati alle radici abramiche, alle radici mosaiche, alle radici bibliche, ma poi abbiamo di bisogno di sperimentare un contatto diretto con la vita. E dice la scrittura che dov'è lo Spirito di Dio, qui vi è libertà. Ecco, io vi mando il Consolatore. Oh, e noi ringraziamo Dio per il Consolatore, lo Spirito Santo. Non è un uomo che ti può dare la vita, non è inneggiando ad un uomo passato, poc'anzi parlavamo di questo, che tu puoi avere la vita, ma abbiamo di bisogno di contattare con l'unico che è resuscitato dai morti. Oh, il nostro amato Gesù. Ecco, la vita con la vita produce una violanza, e questa violanza la trovate in Romani. Il mondo geme e travaglia aspettando chi? I figli di Dio, la manifestazione dei figli di Dio. Vogliamo lodare e benedire il Signore. Così Matteo 25: quando il grano verrà estrapolato da tutti i sistemi religiosi, resterà solo, estrapolato da una pianta alla quale dobbiamo dire grazie. Noi dobbiamo dire grazie a Lutero, dobbiamo dire grazie a Wesley, dobbiamo dire grazie ai pentecostali per quella parte, per quelle foglie, per quella forma che abbiamo ricevuto, anche per la spiga, per l'involucro. Ma vedete, non possiamo rimanere nell'involucro. L'involucro ha la stessa precisa forma del grano, e l'involucro è quella sfoglia che sta lì. Tu ne vedi la forma, ma la potenza fa la differenza. E così noi dobbiamo uscire fuori dall'involucro. E quando dico uscire fuori dall'involucro, dico che nel momento in cui siamo qui, noi dobbiamo uscire fuori anche da questa struttura ecclesiastica. Dice, che vuoi dire? Dobbiamo lasciare la Chiesa? No, dovete comprendermi. Fino a quando voi vivete in funzione degli allori, io faccio parte di Via dei Cantieri, io faccio parte del movimento nato 60 anni fa e che oggi è condotto dal pastore Zanca, io faccio parte dell'antica Chiesa Pentecostale, tu sei pari all'involucro, non è che sei fuori forma. Tu hai di bisogno di uscire fuori dall'involucro, tu hai di bisogno, io ho di bisogno di avere un contatto diretto con Dio, un contatto di rivelazione. E quest'oggi, per la potenza dello Spirito Santo, vogliamo dire: oh Signore, io voglio uscire fuori. Non che dobbiamo lasciare la Chiesa, capitemi, ma dobbiamo avere una comunione diretta col Creatore. E così l'Adamo nuovo, ossia Gesù Cristo, ha un contatto personale con la sposa, il popolo di Dio, e così nasce questa progenie spirituale che sono le opere di Dio. Mentre quando due si uniscono producono dei figli, quando la Chiesa e lo sposo celeste si unisce nella vera unità, nascono le opere di Dio. Se non credete alle mie parole, disse Gesù, credete alle opere. Le opere di questo matrimonio si devono manifestare e si manifesteranno ancora più potenti nel tempo a venire, perché l'ultimo tempo dove la Chiesa deve essere rapita, e prima di essere rapita, il corpo di Gesù, che è stato seminato bambino in Atti degli Apostoli, sarà uomo compiuto, Efesini capitolo 4, nell'ultima epoca. E allora, quando questo corpo sarà apparecchiato sulla faccia della terra, non cammineranno dei singoli, ma camminerà la Chiesa di Dio ripiena di Spirito Santo. Allora gli uomini magari vedranno una piccola bambina, una dei nostri figli, ripiena di Spirito Santo, che si avvicinerà ad una barella, ad un ammalato, E con un semplice tocco la potenza di Dio si manifesterà attraverso un bambino. La potenza di Dio si manifesterà attraverso un anziano. La potenza di Dio si manifesterà attraverso i servi di Dio. E fatemelo dire, se l'ombra di Pietro attraverso la potenza di Dio era in grado di produrre la guarigione, se il sudore di Paolo era così potente, sappiamo che era l'unzione di Dio, la Chiesa degli ultimi tempi farà opere maggiori, non perché l'ho detto io, ma perché Dio l'ha dichiarato. Sarà una sposa così potente che salirà nella gloria per la virtù dello Spirito Santo, vincerà anche il peso gravitazionale per la potenza di Dio. Fratelli, rimaniamo fermi in questa chiamata, rimaniamo vincolati. E voglio dirvi una cosa da parte di Dio: state molto attenti, perché il diavolo vuole distruggere le famiglie. Ve l'ho sempre detto e ve lo ripeto ancora oggi. Lui, come ha fatto nel principio, distrusse quel rapporto di Adamo ed Eva, cercherà di distruggere i fidanzati, cercherà di distruggere gli sposati, cercherà di distruggere le famiglie. L'unica carenza che ancora oggi vi posso predicare è la parola e lo Spirito Santo. Nelle mattinate vidi che ero in una strada, mentre guidavo in un mezzo, stavo andando a velocità per servire Dio. In quel mezzo c'erano diversi servitori con me e stavamo andando a servire il Signore. Non eravamo qui, non dovevamo rimanere qui, ma eravamo in nazioni straniere dove stavamo andando. E mentre ero al volante, vidi che una forza sovrannaturale venne su di me, e anziché continuare per la strada dritta, fui portato ad entrare in una piccola traversa. Ma era così piccola, stretta, era una strada che non spuntava, e arrivammo alla fine di questa strada. Scesi dalla macchina insieme agli altri conservi e i miei occhi andarono in un altare che nell'esteriore era di vetro risplendente e bellissimo. Sapete, io, senza offesa per ciò che è in natura, se c'è un animale che non sopporto, dico non sopporto nel senso che provo ribrezzo, è il ratto. E quando i miei occhi andarono con attenzione dentro quell'altare che sembrava bello, là dentro vidi una nidiata di topi. Erano lì messi tranquilli, comunicavano a poco con chi si avvicinava, come se erano quasi delle persone, ed erano nidiate dentro quell'altare. Non c'erano soltanto i genitori, ma i piccoli topi, vi potete immaginare, qualcosa di brutto. E dissi a un conservo: stai lì, guarda quello che sta succedendo. E davanti a me si presentarono due persone, e queste due persone in peccato cominciarono a dire: la colpa è sua. E quello diceva, come il libro della Genesi, si scaricavano la colpa. Ma la cosa peggiore, noi sappiamo che Dio deve ritornare, ma non ci riusciamo a liberarci dal peccato. Fratelli e sorelle, noi non abbiamo a che fare col pastore Zang, noi non abbiamo a che fare con un'istituzione religiosa. Se il chicco non è puro, e quando dico puro, puro secondo la scrittura, non potrà essere adatto per trarre fuori quel pane. E allora state attenti, cerchiamo di ritornare ai piedi del Signore. E ricordatevi che tutto ciò che va fuori dai vincoli matrimoniali è peccato davanti a Dio e genera la morte. Si perde il rapimento, e non è solo il problema del rapimento: se il peccato non si abbandona, non si entra nel regno dei cieli. Vogliamo noi perdere la vita eterna perciò? Assolutamente no, noi vogliamo entrare nel regno dei cieli, e a Lui sol savio vogliamo dare la gloria, l'onore, per Gesù Cristo, il nostro amato Re, il benedetto in eterno. Amen.